Questa mattina volevo brevemente, ecco perché il tema è abbastanza complesso, ma ogni tema vogliamo un attimo sfiorarlo, poi ci saranno altri momenti proprio per approfondirlo meglio, e questo tema lo vogliamo prendere leggendo una parte della scrittura in Ebrei, nella lettera agli Ebrei, al capitolo 5, al verso 7. Vogliamo meditare qualcosa insieme questa mattina. Sta parlando di Gesù, sta parlando degli ultimi momenti, sta parlando della sua missione che sta per compiersi e dice così: nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte ed è stato esaudito per la sua pietà. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. E questo è il verso che sottolineeremo un poco questa mattina. E poi, concludendo col verso 9, reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna. Fino a qui la parola di Dio per iniziare. C'è qualcosa che subito ci colpisce, intanto sicuramente questa scena di Gesù che a un certo punto, spinto dall'amore, costretto dall'amore, arriva fino al Golgota, arriva fino alla croce e a quel punto certamente dice: Padre, se è possibile eliminare questo calice, non berlo fino in fondo, io diciamo sicuramente non sono masochista, non mi piace soffrire, però non la mia volontà ma la tua volontà. E sicuramente lì già cominciamo a comprendere come Gesù venne sulla terra per esprimere una volontà di amore fortissima del Padre, dello Spirito e sua, e fino all'ultimo l'amore lo spinse, lo costrinse. E certamente nel momento di maggiore sofferenza, quando lacrime vennero fuori, preghiere, suppliche, ma soprattutto questo non è legato, ecco, come qualcuno potrebbe pensare, semplicemente al fatto che Gesù voleva risparmiarsi, ma per avere la certezza che questo sacrificio sarebbe stato valido, che tutto quello che lui aveva sofferto avesse potuto ristabilire il rapporto meraviglioso tra Dio e gli uomini, come a dire: tutto quello che lui aveva fatto, la sua missione si compieva proprio per la gioia che gli era messa dinanzi. Lui arrivò al Getsemani, arrivò proprio a sudare sangue, arrivò alla morte in croce, ma con la fiducia nel fatto che quel sacrificio avrebbe rimesso in pari la situazione di grande debito che l'uomo aveva nei confronti di Dio. La sua vita avrebbe pagato questo riscatto incredibile. Ecco perché dico ancora una volta: come non essere grati al sacrificio di Gesù, come poter pensare di essere buoni, bravi, santi senza beneficiare dell'opera che Gesù ha fatto, che lo ha portato fino in fondo. E sicuramente il verso 8 sottolinea: benché fosse figlio, imparò l'obbedienza delle cose che soffrì. Perché noi tante volte pensiamo che i figli, ecco, siccome Gesù era figlio di Dio, Dio lo doveva raccomandare, giustamente, è mio figlio, ma sicuramente noi non riusciamo neanche a immaginare la sofferenza del Padre quando Gesù va verso il Golgota, quando va verso l'offerta sacrificale della sua vita. Ma benché fosse figlio, e quindi questo ci fa capire che proprio nella paternità, anzi, c'è una dinamica ancora più forte che deve funzionare, proprio perché il padre vuole che il figlio viva tutta la benedizione, tutta la progettualità. Quindi questo suo essere figlio non gli risparmiò le fatiche, non gli risparmiò le sofferenze, ma lo portò fino all'ultimo. E soprattutto, ecco, tralasciando questa brevissima introduzione, questa definizione: imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Imparare l'obbedienza dalle cose che si soffrono. Ma l'obbedienza a chi? L'obbedienza a che cosa? Certamente non stiamo parlando del diventare succubi della volontà di qualcuno che ci domina attraverso la paura e la violenza. Faccio qualche esempio da quello più, diciamo, stupido di laboratorio: quando si vogliono fare sviluppare dei riflessi condizionati, si tormenta un animale, magari prima di mangiare gli si dà una scarica elettrica, insomma altre forme di esperimento in cui tante volte la realtà dell'uomo può condizionare, può determinare un comportamento negli altri proprio attraverso la sofferenza. Come a dire, se tu devi camminare in un percorso, ci sono dei film incredibili, dove, non so, di fantascienza, dove si deve camminare in percorsi, ma non solo di fantascienza, anche di fantasy, dove devi camminare in di percorsi e se vai un attimo a destra ti becchi una lancia che ti colpisce, una scarica elettrica di là. Allora non stiamo parlando in questo senso che la sofferenza in qualche modo è la tua naturale tendenza ad evitarla, di solito, a meno che non sei masochista, la sofferenza ti spiana una strada e ti fa andare nella strada più semplice, dove non sbatti, dove non vieni violentato, dove... Questo naturalmente non si riferisce a questo. Chiaramente la sofferenza è un po', e qui dobbiamo aprire un momento, un piccolo capitolo, la sofferenza è una conseguenza della ribellione dell'uomo. Voi sapete benissimo, nasce proprio alla ribellione al progetto di Dio e con la pretesa dell'uomo di conoscere bene il male. Fin dall'origine, la prima sofferenza, la sofferenza forse più grande, è quella che Adamo prova quando Dio lo chiama e gli dice: Adamo, dove sei? E Adamo dice: ho avuto paura, ho ascoltato la tua voce nel giardino e poiché ero nudo ho avuto paura e mi sono nascosto. Ed allora sicuramente una delle sofferenze più grandi, una delle sofferenze più potenti che condiziona la vita dell'uomo si chiama paura. Che poi per paura, tante volte abbiamo detto, si può anche agire aggredendo, si può agire fuggendo, si può agire in tante maniere, ma nel profondo la sofferenza più grande che ci è stata in qualche modo trasmessa dalla nostra ribellione e l'angoscia profonda che Gesù poi gridò sulla croce, questo ve lo ricordate, lì e lì, Masa Bactani, questo senso di paura, di abbandono, di solitudine, questa è la sofferenza più grande, sofferenza che poi chiaramente viene ancora di più evocata nell'esperienza della vita. Ecco perché le esperienze della vita tante volte non curano questa paura che c'è di fondo, anzi la accentuano. Le delusioni, i tradimenti, tante situazioni nella nostra vita hanno fatto crescere questa sofferenza profonda, questa paura di non essere amati, questa paura di non essere compresi, questa paura del giudizio degli altri, queste paure che si sommano e poi possono diventare angosce, possono diventare panico, possono diventare un sacco di cose e in agguato, e sono sofferenze profonde dell'essere umano. Ancora, sicuramente frutto di questa ribellione è l'espressione che viene detta da Dio alla donna: moltiplicherò grandemente le tue pene, i dolori della tua gravidanza, con dolore partorirai figli. E non stiamo parlando ovviamente del parto semplicemente, perché può essere fatto anche in anestesia spinale, totale, quello che volete, ma questo stravaglio tremendo della maternità e di vedere tante volte dei figli che non vanno secondo le previsioni, questo tormento è ancora per l'uomo. Poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie, ecco, da allora gli uomini hanno deciso di non dare più ascolto alle voci delle mogli, no? Non è così. Lì lui doveva proteggere la moglie, doveva essere il sacerdote, e infatti per questo Dio poi, anche se ha sbagliato, Eva chiama Adamo, ma per questo in qualche modo avrà delle problematiche, dovrà vedere un suolo maledetto, dovrai mangiare il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. E se qui facciamo una media, io vorrei vedere quanti è che non si affannano per cercare di lavorare e di guadagnare. Credo che ci sia un affanno abbastanza ben distribuito, tranne qualche eccezione. Ci si affanna per dovere veramente sbarcare il lunario, per cercare di tirare avanti. La vita è sempre più difficile ed è una sofferenza grande che riguarda la realtà umana. E a questo punto vogliamo andare un po' verso il centro di quello che sentivo. Cosa dire delle prove o tentazioni? Sapete che la parola greca è uguale, periasmoi, che continuamente rappresentano una sorgente di sofferenza, di tristezza, che possono essere vissute comunque secondo Dio o secondo il mondo. E qui già introduciamo un concetto importante: la sofferenza non è una cosa piacevole, a meno che non sia un masochista, a meno che non sia qualcuno che ha sviluppato delle strane perversioni. Soffrire non è bello. Questa è una prima affermazione che possiamo fare con chiarezza. Non solo, un'altra affermazione: che la sofferenza degli altri si sopporta meglio. Questa è un'altra affermazione, no? Ma guardando un attimo la sofferenza con cui ci confrontiamo giornalmente, è ovvio che questa sofferenza produce dei risultati, può essere di vario genere, non basterebbero 2, 3, 4, 5 predicazioni per poter evidenziare tutte quelle cose che possono causare sofferenza. Credo che tu avrai un diario dove forse è scritto cosa ti ha fatto soffrire quella cosa, quanto ti ha fatto soffrire l'altra, che cosa soffri di qua, di là. Ecco, ci sono tante sorgenti di sofferenza, a cominciare dal livello fisico, perché, ebbene sì, una brutta notizia, state invecchiando, non invecchio solo io, quindi l'artrosi incalza, altre cose sono ancora qualcosa che ci parla, che il nostro corpo sicuramente non va ringiovanendo, sofferenza fisica, sofferenza di tipo ecologico, respiriamo non si sa che cosa. Siamo bombardati da onde che non sappiamo che effetto c'hanno, lo sapremo quando sarà troppo tardi. Sofferenze di vario genere, sicuramente sofferenze legate all'immondizia, sofferenze estetiche, sofferenze di tutti i tipi. Ma quello che questa mattina lo Spirito Santo ci vuole fare un attimo sottolineare è cosa impariamo dalla sofferenza. Qualcuno dice a scappare. Qualcuno dice a prenderci un Aulin, un analgesico o un Brufen. Cosa impariamo dalla sofferenza? Questa è una domanda che questa mattina lo Spirito Santo ci vuole fare, perché non tanto per sapere i fatti nostri, ma perché vorrebbe veramente, poiché ci muoviamo in un mondo dove il male esiste, ecco, forse qualcuno di voi non se ne è accorto, è rimasto ancora nell'ingenuità di piccolo fanciullo, ma casomai non ve ne foste accorti, vi voglio dare anche questa brutta notizia, che il male esiste, e non solo les autres l'enferre, non solo gli altri cattivi il male, ma il male esiste anche dentro di noi. E così come all'origine il peccato più grande dell'uomo è stato mangiare alla conoscenza dell'albero, del bene e del male, questa pretesa di capire lui cosa è bene e cosa è male, è ancora uno sforzo deleterio quello di cercare di separare il bene e il male dalla tua vita solamente con la forza della volontà, con la forza dell'etica, con la forza del buonsenso. Non si separa il male dal bene. Questo determina semplicemente malattia mentale, mentre l'unico miracolo che può trasformare la tua vita è scoprire quello che Cristo ti ha donato. Ma ecco, andando a questo sfondo di sofferenza su cui ci muoviamo, abbiamo bisogno di comprendere che Dio vuole insegnarci qualche cosa nella difficoltà, nella sofferenza. Ma nello stesso tempo, mentre Dio vuole insegnarci qualche cosa, nella sofferenza, nel dolore, c'è un'altra energia, un'altra forza che ci vuole insegnare qualcos'altro. E questo dobbiamo sempre tenerlo presente, perché infatti alla fine la nostra vita di fronte alle sofferenze o è una prova superata o è una tentazione a cui aderiamo e che ci fa peggiorare. Leggiamo un versetto che voi tutti conoscete in Seconda Corinzi capitolo 7 verso 9. Dice così: ora mi rallegro, diceva l'apostolo Paolo, non perché siete stati rattristati, ma perché questa tristezza vi ha portati al ravvedimento, poiché siete stati rattristati secondo Dio, in modo che non aveste a ricevere alcun danno da noi. E poi il verso 10, un verso chiave, perché la tristezza secondo Dio produce un ravvedimento che porta alla salvezza, del quale non c'è mai da pentirsi. Tristezza secondo Dio, cosa significa? Tristezza secondo Dio ha a che fare con il gestire la sofferenza secondo la progettualità di Dio. Cosa vuole insegnarmi Dio mentre c'è questa difficoltà, mentre le cose vanno male? Cosa mi vuole insegnare Dio? Qualcuno dice a bestemmiare. No, non è così, anche se oggi la bestemmia sta diventando qualcosa sempre più apparentemente liberatorio per certe persone. Quando bestemmiano si sentono così esaltate. No, in realtà Dio sta cercando di insegnarci qualcosa. Ecco perché la sofferenza ha bisogno di essere gestita attraverso Dio. E chiaramente questa sofferenza, in chi non ha conosciuto mai Dio, ti può portare a cercare la sorgente vera della vita. Ecco, quindi è diverso già se la sofferenza si prova da non cristiani o se la sofferenza si prova da cristiani. Vediamo un attimo la sofferenza che si prova da non cristiani, quando uno non ha nessun senso della vita, quando uno pensa che la vita è semplicemente cercare di sfuggire dalla morte, e a un certo punto la sofferenza lo coglie, le situazioni, i crack economico, le difficoltà, le crisi familiari. A un certo punto la prima reazione è la depressione, la rabbia, ma lì la sofferenza può lavorare, e in qualche modo per chi sta cercando una vera vita, per chi sta cercando una vera libertà, la crisi degli equilibri può portarti a ricevere Dio, Gesù, nella tua vita. Quindi veramente a rivedere la tua vita, a cambiare i tuoi standard, a capire che non stai vivendo solamente per aspettare la morte. Quindi la sofferenza in certi casi attiva realmente tante cose positive che portano a Dio. La sofferenza dovrebbe attivare tante volte dei meccanismi di solidarietà. Vedete per esempio le città, le cittadine che sono state distrutte da un terremoto o da altre situazioni del genere. Normalmente queste situazioni hanno abbattuto barriere, si sono trovate le persone molto più vicine, molto più accomunate, perché è come se la sofferenza riporta quasi ai veri valori della vita, al vero senso della vita, ma poi va oltre e ti porta a Cristo, come un travaglio di parto, ti porta a scoprire il progetto di Dio. E quindi la sofferenza del cristiano è qualcosa di ancora più pedagogico. Perché? Perché mentre tante persone nell'ambito cristiano rifiutano la sofferenza, e voi sapete bene che c'è stato un sistema di cristianesimo che quasi ha detto il cristiano non deve soffrire perché ha sofferto Gesù, quindi io non devo soffrire. È troppo semplice, troppo comodo. come a dire, non impari niente se non soffri, se non hai crisi non troverai mai nuovi equilibri, se non hai crisi non ti rimetterai in discussione, purtroppo se non vai a sbattere la testa non capirai che da lì non c'è la via di uscita, siamo fatti così, Dio lo sa, la crisi, la difficoltà, la delusione possono produrre invece un cambiamento positivo. La tristezza secondo Dio produce una messa in discussione che ti porta alla salvezza, e questo è un primo passo fondamentale, ma poi che ti porta alla santificazione, che ti porta a comprendere che il progetto di Dio è meglio del tuo, che ti porta a comprendere che vivere la santità è meglio che vivere la cattiveria, la violenza, l'odio. La sofferenza lavora in tal senso nella tua vita, ma la tristezza del mondo produce la morte, dirà nello stesso versetto. Quindi qui stiamo scoprendo che a prescindere da dove vengono le sofferenze, a prescindere da che cosa sta causando sofferenza nella tua vita, a prescindere se c'è il callo che ti fa male. Due giorni fa sono stato con un callo che mi faceva un così male che era capace di quasi distrarmi da tutti i miei impegni. Dice, può essere un callo così? Un callo può fare un male tremendo. A prescindere dalla sorgente della tua sofferenza, non so, forse sofferenza di delusione, forse sofferenza di tradimento, forse sofferenza di insoddisfazione, forse sofferenza di paura, ma a prescindere da quale sia la sorgente della tua sofferenza, Dio vuole che da questa sofferenza tu possa imparare qualcosa di buono. Non imparare solo a ribellarti, non imparare solo a mandare tutti a quel paese, non imparare solo a lamentarti, non imparare semplicemente a non avere fiducia più in nessuno, perché tante volte nelle sofferenze, nei traumi che subiamo, ci difendiamo e difendendoci alla fine non comunichiamo più con gli altri, ci barrichiamo, ci costruiamo i nostri rifugi antipersone, come a dire... Avvicinati però a distanza di sicurezza. Cosa stai imparando dalla tua sofferenza? Intanto ti accorgi che soffri? Perché questa domanda? Perché alcune persone riescono a non comunicare pure con se stesse, quindi a vivere così tra un pub e l'altro, niente contro i pub, così nella fuga, così, quindi neanche si accorgono di stare soffrendo e quindi neanche possono imparare qualcosa dalla sofferenza. Quindi il primo passo è accorgerti che stai soffrendo, accorgerti che il dolore, la sofferenza è qualcosa importante, è qualcosa di fondamentale. Anche a livello fisico, tante volte l'abbiamo detto, se non ci fossero i nocicettori, tu ti potresti tagliare la mano, perdere tutto il sangue, morire e non accorgertene. Mentre se ti senti, ah, che cosa è successo? Allora vedi che esci sangue e allora lo puoi bloccare. La sofferenza ha un grande significato perché ci fa capire che c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che ci travaglia, c'è qualcosa che necessita di una risposta. E lì diventa importante quindi intanto accorgersi della sofferenza e fare sì che questa sofferenza sia vissuta con Dio e non con l'altro, con l'inquilino del piano di sotto, che nel momento in cui questa sofferenza viene fuori cercherà di costruire nella tua personalità tutta una difesa che ti isolerà o che ti farà dire vendetta, tremenda vendetta. Tutti noi abbiamo subito delle sofferenze, tutti noi ne subiamo, tutti noi veniamo, guarda caso, colpiti nei nostri punti deboli. Non so se vi capita solo a voi, c'è proprio che gli esami, i test, sono proprio su quelle parti della vostra vita dove siete più impreparati. Perché quando vengono gli esami su quella materia che avete studiato perfettamente, già neanche sofferenza c'è, perché già c'è questa consapevolezza di poter superare il test. Ma guarda un poco, gli esami vengono proprio nelle parti della tua vita dove invece sei più fragile, sei più debole, dove veramente è come se qualcuno andasse a mettere il dito nella piaga. Ma sapete che tutto questo nel progetto di Dio serve per farvi crescere? No. Il dito nella piaga, no. Io ci ho messo un sacco di cerotto, di anestetico. No, il dito nella piaga, no, Signore. Il dito nella piaga, no. Il dito nella piaga, sì. Perché lì Dio vuole che impari a guarire da quelle ferite che ti porti dentro e che ti impediscono di vivere nella vera libertà. Quindi, come gestiamo la sofferenza? Come affrontiamo la sofferenza? Cosa impariamo dalla sofferenza? Se impariamo a metterci in discussione e promuovere l'opera di Dio, non c'è da pentirsi. C'è da pentirsi se impariamo altre cose. C'è da pentirsi se impariamo a mandare gli altri a quel paese e poi a lasciarli a quel paese, perché il problema non è mandarli, solo che quando li abbiamo mandati, poi senza ricevuta di ritorno, cioè basta, teneteveli voi. Quindi cosa significa? Separarsi da tutti quelli che ci causano dolore. E alla fine vi do una brutta notizia, che la persona che dovrai uccidere sei tu, perché quello che ti causi più dolore, quello che ti fai più male, alla fine sei tu. Quindi dopo aver eliminato tutti gli altri, tutte le cause della sofferenza, aver fatto una sorta di depurazione, tutte le persone nemiche, tutte quelle che ti offendono secondo te, quelle che non ti capiscono, quelle che ti calpestano, cioè a questo punto farai esplodere tutto il mondo, poi rimani tu. E poi ti accorgi di essere in conflitto con te stesso. Dici, ma come? Il nemico peggiore sono io. Sono io che mi faccio soffrire. E allora meglio che la faccio finita. Ma Dio, questa mattina, vuole insegnarci un po' di più su come gestire la sofferenza. Nelle difficoltà quotidiane possiamo crescere, maturare, oppure trovare un alibi per diventare più carnali. Ecco, vedi, mi hanno preso in giro. Ecco, vedi, mi hanno tradito. Ho il diritto di mandare a quel paese, ho il diritto di offendere, ho il diritto di non credere più a nessuno, ho il diritto, come a dire, la sofferenza, il disagio, l'esame che ci testa proprio nei nostri punti deboli va a innescare o un processo di maturazione, se noi lo viviamo con Dio, o un processo di peggioramento dove regrediamo e dove diventiamo homo homini lupus, dove alla fine cominciamo a vincere il male con il male. E questo è il sistema in cui viviamo, fratelli. E questo è il sistema che ci impregna nella mente, anche se siamo cristiani, che cerca di creare una mafia spirituale. Quello quasi di usare gli stessi mezzi per intimidire, per fermare, e Dio invece sta lavorando, perché nella sofferenza, nella delusione, nella crisi, tu possa imparare a vincere il male con il bene. E non dire, mi hanno ferito, deluso, non mi fiderò più di nessuno. Mi hanno offeso, offenderò gli altri, giudicherò tutti. Tante volte voi incontrate delle persone che appena cominciate a parlare, ce ne hanno per tutti, per tutte le altre comunità, per tutti i cristiani, per tutte. E a un certo punto, cioè, veramente stare vicino a queste persone diventa pesante, a meno che voi non diventate complici, e allora nel criticare assieme, nel dire, ah, ma tu questo, ma io ancora di più, e quindi a darne giudizi per tutto e per tutti. Ma Dio ci dice così, la sofferenza non vi farà imparare niente, vi farà semplicemente peggiorare. La sofferenza inflittaci dagli altri diventa una grande tentazione che ci può impedire, dicevo, di vincere il male con il bene. Romani 12:17. Non rendete a nessuno male per male. Guardate che bello. Impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini, Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli altri uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. E il 21 poi: non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. E io voglio fare una metafora: non lasciarti vincere dalla sofferenza, ma vinci la sofferenza con l'amore. Non lasciarti vincere dalla sofferenza, ma quando vivi la sofferenza, quando vivi il disagio, Dio ti ha dato degli strumenti, ci ha dato degli strumenti meravigliosi. Se avete di che dolervi di qualcun altro, oh, se abbiamo di che dolerci, ah, quanto mi fa male, Giuseppe, Antonino, quanto mi fa male, peggio del callo, perché il callo solamente quando cambia il tempo, mentre lui in ogni tempo. Quanto mi fa male quella persona, quanto mi fa male l'esperienza che ho subito, quanto mi fa male il trauma, quanto mi fa male l'autoritarismo che è stato esercitato su di me, quanto mi fa male. Non lasciarti vincere dalla sofferenza di questo male che ti ha colpito, ma vinci questa sofferenza di questo male con l'amore. Un altro verso, andiamo verso la conclusione. Paolo scriveva ai Tessalonicesi e diceva proprio qualcosa che ci fa ancora riflettere su come, di fronte alla sofferenza, quindi abbiamo detto alla prova, alla difficoltà, che non è piacevole, anche quando sei preparato non è piacevole superare gli esami, certo è già diverso, ma di fronte alla sofferenza puoi essere promosso, può diventare un esame che ti promuove, ti fa maturare, ti fa imparare l'obbedienza, e ora capiremo alla fine l'obbedienza a che cosa, ma può essere anche una tentazione di dire: no, questo esame non lo voglio superare, voglio rimanere ignorante, voglio rimanere bambino, voglio rimanere uno che si incavola con tutti, voglio rimanere uno che deve vendicarsi, voglio rimanere uno che non ha fiducia più in nessuno, voglio rimanere uno che si amareggia e amareggia, voglio rimanere un carnale. Di fronte all'esame Dio ci lascia liberi, Dio non ci può costringere a crescere, Dio ci può fare sì che ci sono degli esami, ci può fare il tifo per noi, ci può dare il suggerimento, ci può mandare qualcuno che ci passa il compito, ma poi la decisione è sempre nostra. Se noi non vogliamo superare gli esami, se noi non vogliamo andare avanti, retrocederemo e diventeremo sempre più carnali. Infatti tante volte c'è un processo strano in alcuni cristiani che, man mano che passa il tempo, hanno più esami e diventano sempre più carnali. Dice: ma questo, anziché andare verso la santità, va verso proprio la giungla, va verso... Com'è possibile? E io non sto dicendo all'inizio, quando si scoprono queste spinte represse, questo è normale, ma poi quando scoprono finalmente che dentro ci avevano la rabbia, anziché dire: ora voglio essere liberato dalla rabbia, dicono: che bello, ora così tutte quelle che gli taglia la faccia, in senso spirituale naturalmente, magari poi si usano di versetti, si usano di metodi spirituali, di mafia spirituale, però alla fine... È come se la carnalità viene accettata come una cosa normale. Non vincono il male con il bene, ma in qualche modo cominciano a scoprire le risorse della carne. Ti faccio vedere io. Meno male che Dio ci ama e non si relaziona a noi in questa maniera. E Paolo, appunto, scrivendo ai Tessalonicesi, diceva: mandammo Timoteo, nostro fratello e servitore di Dio, nella predicazione del Vangelo, per confermarvi e confortarvi nella vostra fede, affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste tribolazioni. Infatti, dice, voi stessi sapete che a questo siamo destinati. Perché anche quando eravamo tra di voi, verso 4, vi preannunciavamo che avremmo dovuto soffrire, come poi è avvenuto, e voi lo sapete. Quindi, come a dire, nella vita cristiana ci sono le difficoltà, ci sono gli esami, ci sono i problemi, ci sono i fratelli che a un certo punto impiccicheresti al muro, ci sono situazioni di vario genere, ma il progetto di Dio che in questa difficoltà, che in questa sofferenza tu possa imparare qualcosa, non imparare ad essere carnale. Questa forse è la prima fase di apprendimento, quando la scrittura dice adiratevi e non peccate. Vedi, dice, io ho imparato ad arrabbiarmi. Bene, ora che hai imparato ad arrabbiarti, impara a stare tranquillo. Cioè, ma come? Ci ho fatto tanto per imparare ad arrabbiarti, ora stadio successivo, imparare a perdonare, imparare a vivere in pace con tutto per quanto dipende da te. Certo, se l'altro non vuole stare in pace con te, tu non lo puoi costringere. Gli dice, l'ho costretto a fare pace, come? L'ho ucciso, così requiescati in pace. E noi ridiamo, ma tante volte gli interventi delle nazioni che si sentono forti con i popoli che hanno conflitto, qual è? Quello, li uccidiamo tutti, abbiamo ristabilito la pace in quella nazione. E quindi capite bene che è un sistema purtroppo che tante volte si usa. E quindi in questa situazione l'apostolo Paolo, scrivendo ai Tessalonicesi, diceva ve l'abbiamo detto, le tribolazioni le avrete, le sofferenze le avrete, è inutile illudervi, però c'è un segreto. Noi vogliamo che nella sofferenza non siate tentati di mollare. Nella prova, nella tribolazione, non vi venga. Il pensiero vi può venire, ma non retrocedete, non andate indietro. Non cominciate a dire, ma chi me l'ha fatto fare di essere cristiano? Meglio quando non ero cristiano, che se uno mi dava fastidio lo ammazzavo direttamente. Nella sofferenza, nella difficoltà. Infatti dice Paolo, non potendo più resistere, mandai a informarvi della vostra fede, temendo che il tentatore vi avessi tentati e la nostra fatica fosse riuscita vana. Come a dire che dopo che vi ho portato al Signore, alle prime difficoltà, alle prime malattie che non guariscono, alle prime cose che vi danno fastidio nella vostra vita, dite, Signore, perché, perché, perché? Alla fine, anziché imparare qualcosa dalla sofferenza, vi tiriate indietro, siate tentati di tirarvi indietro e la nostra predicazione, la nostra fatica, dice Paolo, è stata vana. Come a dire, vi abbiamo portato il seme, vi stiamo innaffiando, ma voi anziché crescere, a un certo punto vi tirate indietro, forti della vostra sofferenza, come a dire no, non me la accollo la sofferenza, no, non voglio soffrire, no. Dio ti sta dicendo, la sofferenza è uno strumento che non è sicuramente il progetto A per la vita dell'uomo. Noi non siamo stati creati per vivere nella sofferenza, per vivere nella paura, ma Dio se ne può servire per poterci condurre sempre di più alla sua libertà, alla sua pace, al suo amore, che caccia via ogni sofferenza, che caccia via ogni paura. E quindi, finendo, cosa impari dalle cose che soffri? Penultimo verso, Proverbi 20:30. Questo è quando un verso che leggo mi sembra troppo forte, troppo strano, perché dice: le battiture che piagano guariscono il male, e così le percosse che vanno in fondo al cuore. No, le battiture no, già sono abbattuto, più una battitura divento. Ma Dio permette la sofferenza nella tua vita perché tu possa guarire. E guarire significa scoprire la natura di Cristo dentro di te. Come Gesù reagì in un modo, il tuo spirito, la vita di Cristo dentro di te, di fronte alla sofferenza, può reagire nello stesso modo. Non certo la tua mente di fronte alla sofferenza vuole scappare, vuole fuggire, non vuole credere più all'amore, non vuole credere più all'amicizia, non vuole credere più in niente. O peggio ancora, si lega in un rapporto morboso, di fronte alla sofferenza si salvi chi può, scappiamo tutti. Ma il nostro spirito, la vita nuova che hai ricevuto se sei un cristiano, di fronte alla sofferenza può fare come Gesù, cioè imparare l'obbedienza a che cosa? A Dio, cioè all'amore vero. Gesù imparò dalla sofferenza ad obbedire all'amore, non a obbedire al suo desiderio legittimo di non essere in quel posto. Chi ce lo portava? Noi ce l'abbiamo portato. I nostri peccati, il nostro inferno, il dolore di vedere me e te eternamente separati, il dolore di vedere gli uomini eternamente prigionieri dell'inferno, lo ha portato lì, perché il dolore ha creato l'amore in lui. Il dolore non ha creato, ma chi me lo fa fare? Ma chi mi ci porta? Ma tanto l'essere umano è irrecuperabile, dovunque va sporca, distrugge, offende, meglio che lo cancelliamo. Il dolore di vedere la nostra sconfitta non ha prodotto un menefreghismo, non ha prodotto se la cavi da solo, si salvi da solo se può, ma ha prodotto un amore, e lui ha obbedito a questo amore andando fino alla croce. Stai imparando ad amare Dio e gli altri nella tua sofferenza? Oppure stai diventando sempre più spinto dalla paura? Questa è la domanda con cui questa mattina il Signore ci lascia. In quello che soffri, sei disposto a metterti in discussione e a dire: Signore, voglio imparare a fare venire fuori il bene, voglio imparare a fare venire fuori il tuo carattere da me? Oppure stai semplicemente diventando religioso, stai allontanandoti, stai illudendoti che puoi vincere il male con altro male? Gesù imparò a obbedire a questo amore, e meno male, questo lo portò a obbedire fino in fondo. Oggi non potremmo essere qua, oggi non avremmo speranza, oggi realmente saremmo già schiavi per l'eternità. Ma la nostra libertà è stata una conseguenza del suo amore profondo. Ci alziamo in piedi. E questo è quello che lo Spirito Santo ti sta dicendo. Ci sono delle sofferenze nella tua vita. Ci sono delle difficoltà. Ci sono delle situazioni che sicuramente tu dici sarebbe meglio che non ci fossero, situazioni contingenti, situazioni passate, traumi, ricordi che ti perseguitano, incubi. Ci sono tante cose che sono oggetto di sofferenza per te. Ma questa mattina il Signore ti dice: cosa vuoi imparare? Cosa vuoi imparare? A lamentarti? Già lo fai abbastanza. Cosa vuoi imparare? Ad accusare gli altri? Già lo fai abbastanza. Cosa vuoi imparare? A stare da solo e a dire basta, io seguo Dio da solo, non voglio avere più contatto con nessun cristiano. Purtroppo è uno stato sempre più diffuso, non solo in Italia ma anche fuori. Cosa vuoi imparare? Se Dio ha permesso che tu soffrissi, non è per distruggerti. Il diavolo ha cercato di farlo attraverso quei dolori, attraverso quelle condanne, quelle maledizioni. Il diavolo ha cercato di fare fuori la tua fiducia nell'amore di Dio, e qualche volta ci è riuscito. Ma questa mattina Dio dice: fidati, fidati, anche se non capisci, fidati e impara ad obbedire all'amore, ad obbedire alla pace, ad obbedire alla gioia che ho messo dentro il tuo spirito, dentro il tuo cuore. Non obbedire alle spinte della carne, ma cammina per lo spirito che ti ho dato e non sarai costretto ad adempiere i desideri della carne. E allora la sofferenza, sebbene non è il progetto primario di Dio, ma ti servirà, crescerai, crescerai, maturerai, imparerai a dare la tua vita per Dio e per gli altri. Preghiamo insieme. Signore, tu ci hai detto che se qualcuno voleva venire dietro a te, doveva rinunziare a se stesso, prendere ogni giorno la propria croce e seguirti. Tu ci hai detto perché se qualcuno di noi ama e quindi vuole salvare la sua vita in questo mondo, rischierà di perderla. Ma chi odia la sua vita in questo mondo e quindi la perderà per amore tuo, la preserverà, la salverà. E ci hai detto che non ci serve guadagnare tutto il mondo se poi perdiamo la salvezza o roviniamo noi stessi. Quindi questa mattina vogliamo realmente accorgerci delle sofferenze che ci sono nella nostra vita, ma piuttosto che irrigidirci, piuttosto che essere tentati di diventare più carnali, di diventare più isolati, di diventare più critici, vogliamo imparare, vogliamo decidere di obbedire all'amore, vogliamo decidere di passare dalla costrizione della paura alla costrizione dell'amore. Sì, il tuo amore ci può costringere, ci può vincere, ci può trasformare, ci può fare vivere con intensità quello che è il tuo progetto. Grazie, Padre, grazie, non per la sofferenza, ma grazie perché nella sofferenza, nella malattia, possiamo vincere ed imparare ad amare e ad essere più che vincitori in virtù del tuo amore che ci ha amati, ci ama e ci amerà sempre, nel nome di Cristo. Amen. Dio vi benedica. Buona domenica.